Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. C'è stato un grave fatto di sangue nella notte a Gnosca. Sono stati ritrovati in un'abitazione i corpi senza vita di un uomo e una donna. Sembrerebbe escluso l'intervento di altre persone. Inizia a preoccupare anche in Svizzera il cosiddetto train surfing, che consiste nel salire su vagoni in movimento. Da inizio anno già 3 giovani sono morti folgorati. Quanto incide veramente sulle tasche dei consumatori ridurre il canone radiotelevisivo, come chiede l'iniziativa 200 franchi bastano? Approfondiremo questo tema in vista delle votazioni dell'8 marzo. Addio ai sondaggi sul gradimento del presidente in carica. Negli Stati Uniti la società specializzata Gallup rinuncia dopo 90 anni, una scelta tecnica, non politica precisa. E alle Olimpiadi, secondo impegno nel torneo di hockey per la nazionale svizzera dopo il successo ottenuto contro la Francia, stasera affronta le Stelle NHL del Canada. I corpi di un uomo e di una donna sono stati dunque rinvenuti dalla polizia in un'abitazione di Gnosca. La richiesta di intervento è arrivata poco prima delle 3 di questa mattina. Le domande ancora senza risposta su questo fatto di sangue sono ancora molte, ma per il momento si esclude il coinvolgimento di altre persone. Sul posto per noi c'è John Robbiani. John, cosa puoi dirci di più su quanto accaduto?
Sì, questa notte la polizia e i soccorritori sono stati chiamati in forze in una casa in centro a Gnosca, in via Nos. Erano appunto le 3 di notte. All'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi di 2 persone, di un uomo e di una donna. Stando a nostre informazioni, entrambi ticinesi e entrambi hanno una 50ina di anni. Lei lo frequentava da un po' di tempo, lui è il titolare di una piccola impresa individuale, conosciuto in paese dove abitava da molto tempo. Siamo nelle primissime fasi dell'inchiesta, le informazioni che trapelano sono ancora pochissime, anche perché la polizia scientifica è ancora sul posto per ricostruire l'accaduto. Si può però già dire, appunto, lo dicevi anche tu, che gli inquirenti escludono l'intervento, almeno per ora, di terze persone. Quel che abbiamo saputo raccogliendo le informazioni sul posto è che nessuno nel vicinato pare essersi accorto questa notte che qualcosa di strano stava accadendo all'interno della casa. Dunque non si esclude che la richiesta di aiuto giunta in polizia sia partita dall'interno della casa. Dettaglio importante se confermato. Un evento che chiaramente ha scosso tutto il quartiere, l'intera comunità di Gudo. Tra l'altro per Bellinzona questo è il secondo gravissimo fatto di sangue in pochi giorni. E allora ti propongo di ascoltare alcune delle voci che abbiamo raccolto tra i vicini pochi minuti fa.
Il mio marito si alza sempre alle 5 e aveva già visto le macchine della polizia.
Voi abitate tra l'altro molto vicini?
Sì, lì a 2 passi praticamente. Lo vedevo spesso in giardino, cioè non avrei mai pensato a una cosa del genere.
Stamattina alle 8 ho visto i furgoni della polizia qui fuori.
Non ritenevo possibile una cosa del genere. Poi dalla foto che ho visto ho capito che era la casa di questo signore.
Mentre di lei la conosceva?
Io lei l'ho vista 2 volte che saliva in macchina, ciao ciao e basta.
E queste erano le voci raccolte da John Robbiani a Gnosca sul grave fatto di sangue, sul quale aggiorneremo nei prossimi appuntamenti informativi. In Svizzera dall'inizio dell'anno 3 giovani hanno perso la vita praticando il train surfing, una sfida estrema che circola sui social e che consiste nel viaggiare sui tetti dei treni in movimento. Polizia e FFS lanciano l'allarme di fronte alla diffusione di questo fenomeno che può avere esiti letali. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
I treni sono alimentati da linee aeree da 15.000 volt. Non serve toccarle per ricevere una scossa. La corrente può saltare fino a 2 metri di distanza provocando folgorazioni mortali, lesioni gravi. 14, 17, 18 anni. Questa è l'età delle persone morte folgorate sul tetto di un treno dall'inizio dell'anno in Svizzera. E 2 sere fa si è registrato un nuovo episodio, questa volta il 17enne sopravvissuto riportando serie ferite. La polizia argoviese, particolarmente toccata da questi casi, ha lanciato un appello pubblicando un video.
Lo capite da video.
Preoccupate
dal fenomeno anche le ferrovie federali svizzere, che hanno adottato diverse misure di prevenzione per bloccare questa tendenza estremamente pericolosa. Tra queste c'è il treno scuola, che raggiunge ogni anno oltre 16.000 alunni, come spiega la portavoce Sabrina Schellenberg.
Sensibilizziamo i giovani e proprio anche sul tema della corrente forte e sui pericoli che ci sono. Implementiamo anche misure strutturali, abbiamo dei cartelli che avvertono del pericolo, anche delle barriere, e quello che facciamo anche è che verifichiamo costantemente se ci sono altre possibilità di prevenzione. Uno strumento che utilizziamo anche sono i social media, dove possiamo raggiungere direttamente proprio i giovani. E questo lo facciamo anche insieme alle scuole, alle organizzazioni di soccorso, alle polizie, perché questo è un tema che oltre a noi anche comuni, città, scuole, genitori e altri partner svolgono un ruolo molto importante nella prevenzione.
Uno studio dell'ospedale universitario di Zurigo mostra che gli incidenti sono in aumento e che TikTok e Instagram contribuiscono al fenomeno.
Torniamo a parlare della Polizia Municipale di Losanna. Poco più di una settimana fa le autorità comunali hanno presentato i risultati di due rapporti distinti sui disfunzionamenti al suo interno e tracciato le linee guida per una futura riforma. Alla base di questi rapporti, ricordiamolo, c'era la scoperta di gruppi WhatsApp dove alcuni agenti si scambiavano immagini e messaggi razzisti, sessisti e antisemiti. Le autorità avevano così parlato di razzismo sistemico. Ora però il sindacato della Polizia di Losanna critica aspramente i toni e i contenuti della comunicazione del municipio e parla ormai di perdita di fiducia. Da Losanna ce ne parla Aaron Guidotti.
Una crisi per la quale, secondo il sindacato, il municipio sta scaricando le proprie responsabilità sui corpi di polizia, discreditando così la totalità degli agenti e delle agenti comunali. E lo fa sapere tramite una lettera inviata proprio al comune. Dopo lo scandalo dei gruppi WhatsApp, per il sindacato, la comunicazione del municipio è stata incompleta, di parte e precipitosa. Argomento principale: in nessun momento il municipio avrebbe ritenuto opportuno specificare che nella pratica nessun comportamento sul posto di lavoro è stato messo in relazione allo scambio di immagini su WhatsApp. Per il sindacato la conclusione è chiara: c'è stato un calcolo politico nel quale si è data più importanza all'immagine della città a discapito della reputazione del personale di polizia. Un calcolo che nasconde anni di segnalazioni da parte del sindacato sulle condizioni di lavoro, sia in termini di risorse che di pressione psicologica, dovuta in particolare, si dice nella lettera inviata al comune, a ripetersi di missioni estenuanti direttamente collegate alla persistente incapacità della politica di fornire risposte efficaci ad alcune problematiche sociali. Per questo motivo, spiega il loro presidente Cyril Porman, chiedono formalmente che il comune e gli organi di comando della polizia riconoscano le loro mancanze affinché le responsabilità possano essere condivise.
La responsabilità possa essere partagata.
Il municipio per ora non intende rispondere pubblicamente, ma ha fatto sapere che risponderà direttamente al sindacato.
Adesso una notizia sulle vaccinazioni anti-Covid fatte in Svizzera. Delle oltre 400 richieste di indennizzi e riparazioni morali per presunti danni causati dal vaccino, la Confederazione ha proceduto solo a due risarcimenti. La situazione, ha indicato il Dipartimento dell'Interno all'agenzia TS Keystone, si spiega in parte con la difficoltà di provare un nesso di causalità fra il vaccino e l'insorgere di problemi di salute. Un primo risarcimento per un totale di quasi 14.000 franchi risale al settembre del 2024. Nel luglio dello scorso anno è poi stata concessa una riparazione morale pari a 6.000 franchi. Quanto incide sul borsellino dei consumatori ridurre il canone radiotelevisivo, come chiede l'iniziativa 200 franchi bastano? Siamo agli approfondimenti in vista delle votazioni federali del prossimo 8 marzo. Lo ricordiamo, l'iniziativa è promossa dall'UDC, dall'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri e dai Giovani Liberali Radicali, e mira a ridurre il canone radio TV a 200 franchi per le economie domestiche e ad esentare le aziende dal pagamento della tassa di ricerca. ricezione. Per il cittadino consumatore cosa implica e soprattutto è conveniente oppure no risparmiare questi soldi? Romina Lara ha approfondito la questione con due esponenti di favorevoli e contrari.
100 franchi in meno in un anno, quanto incidono sul borsellino dei consumatori che pagano il canone Radio TV? È tanto o è poco? Per Paolo Pamini, consigliere nazionale dell'UDC, tra i favorevoli all'iniziativa, non si può generalizzare.
Dipende da caso per caso, una famiglia numerosa forse è poco, una economia domestica che si compone soltanto di un anziano possono fare anche la differenza. L'impatto concreto dipenderà dalla persona, che cosa ne farà di questi soldi sarà anche una sua scelta, potrebbe usarli comunque nel mercato mediatico come potrebbe usarli per qualcos'altro.
Il canone oggi è fissato a 335 franchi e il Consiglio federale ha già previsto di portarlo gradualmente a 300 franchi entro il 2029. Contro la riduzione a 200 franchi si è però schierata in modo deciso l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Ma perché chi fa battaglie contro, ad esempio, l'aumento dei premi di cassa malati e difende i consumatori, si oppone all'abbassamento del canone Radio TV? La segretaria generale dell'ACSI, Antonella Krützer.
Per l'ACSI è evidente che si tratta di un cosiddetto finto sconto, uno sconto ingannevole. L'iniziativa promette 100 franchi di risparmio all'anno, ma nasconde quanto andremmo in realtà a perdere, soprattutto nella Svizzera italiana, e quanto ci costerà poi rimpiazzare l'offerta di servizio pubblico. Diventeremmo sempre più preda della pubblicità e anche dei grossi colossi esteri.
Per l'ACSI non ne beneficerà il potere d'acquisto, tantomeno il consumatore.
L'iniziativa è talmente assurda che propone di rinunciare a intrattenimento, sport, cultura, informazione, veicolati su tutti i mezzi di comunicazione, nella nostra lingua per meno di un franco al giorno, cioè oggi il canone costa già meno di un caffè al bar.
Ma se questa è la posizione di chi tutela i consumatori, perché allora per Paolo Pamini ne vale la pena?
Non è uno sconto ingannevole, ci sono dei casi precisi, soprattutto quelle famiglie che non consumano anche di servizio radio TV che vengono alleggerite al netto perché non devono più pagare nella misura attuale per un servizio che non consumano, ci sono dei perdenti, questo è innegabile, è un caso per caso, non credo che la questione del potere d'acquisto sia l'argomento principale per votare sì a questa iniziativa, l'argomento principale è cambiare la struttura del panorama mediatico, però per certe persone penso che facciano veramente la differenza.
Abbiamo il canone più alto, ma è giustificato dalla peculiarità della nostra confederazione, che conta 4 lingue nazionali, non sono altrettanto giustificati i costi delle grandi piattaforme di streaming e anche dei servizi on demand, che offrono molto meno e a tempo determinato, eppure tantissimi consumatori li pagano. Beh, se smantelliamo il servizio pubblico saremo costretti a pagare di più per informarci decentemente e non solo per divertirci, e questo non credo proprio che contribuirà al nostro potere d'acquisto.
100 franchi in meno, quanta differenza faranno alle urne? L'8 marzo il popolo deciderà.
Ucraina e Russia torneranno ad incontrarsi per discutere di pace e fermare la guerra. E questo avverrà in Svizzera, a Ginevra, la prossima settimana, con la presenza anche di una delegazione statunitense. A sostenerlo è l'agenzia di stampa russa RIA Novosti, che ha diffuso la notizia poco fa citando il portavoce del Cremlino. La Russia ribadisce la sua volontà di conquistare tutta quanta la regione del Donbass. L'Ungheria potrebbe presto essere obbligata a restituire 10 miliardi di euro alla Commissione europea. Infatti, secondo un parere emesso ieri dall'avvocato generale dell'UE, Bruxelles avrebbe sbloccato troppo presto i fondi prima che le riforme promesse dal governo di Viktor Orban fossero pienamente attuate. Allora facciamo il punto da Bruxelles col corrispondente Andrea Ostinelli.
Il parere pubblicato ieri dall'avvocata generale dell'UE Tamara Ciapeta prefigura una doccia fredda per il premier ungherese Viktor Orban in piena campagna elettorale e una bacchettata in piena regola per la Commissione europea, che alla vigilia di un vertice europeo molto teso, in cui il premier Magiaro minacciava di impedire nuovi aiuti all'Ucraina, aveva sbloccato ben 10 miliardi di euro a favore di Budapest, fondi europei che fino allora la stessa Commissione aveva trattenuto per le persistenti preoccupazioni sullo Stato di diritto in Ungheria. Le valutazioni da fare riguardavano in particolar modo le riforme per l'indipendenza della Curia, la Corte Suprema ungherese e la nomina dei giudici della Corte Costituzionale. Sbloccati i 10 miliardi per Budapest, il Consiglio europeo del dicembre 2023 approvò gli aiuti all'Ucraina, proprio mentre Orban si assentava per un caffè. Tempismo sospetto e verifiche ritenute fallaci portarono il Parlamento europeo, previo avviso del suo ufficio legale, a impugnare davanti alla Corte di giustizia il trasferimento dei fondi. La Commissione europea assicura di aver svolto valutazioni accurate. L'avvocata generale Ciappeta, invece, sostiene che l'esecutivo comunitario avrebbe dovuto adottare una visione più ampia delle carenze sistematiche dello Stato di diritto in Ungheria. Di solito i magistrati di Lussemburgo seguono i pareri dell'avvocato generale. Sapremo quindi fra alcuni mesi se così sarà anche stavolta, con danno per l'erario magiaro e smacco per la Commissione von der Leyen, su cui grava il sospetto di aver agito sotto ricatto politico.
In Francia ora, già in difficoltà dopo lo spettacolare furto dello scorso autunno che ha messo in evidenza i limiti del sistema di sicurezza, il Museo del Louvre fa i conti, e è il caso proprio di dirlo, con una frode di vaste dimensioni sulla biglietteria. Frode orchestrata dalle guide finite al centro di un'indagine che ha rivelato mancati incassi per svariati milioni di euro. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Il sospetto è sorto per via di una coppia di guide cinesi molto attive e che faceva entrare nel museo più famoso al mondo vari gruppi di connazionali, utilizzando più volte però gli stessi biglietti. Una truffa in realtà praticata anche da altre guide, che ogni giorno conducono migliaia di turisti per i corridoi e le sale del Louvre, le stesse dove lo scorso autunno due ladri hanno fatto un'irruzione spettacolare per rubare preziosi gioielli entrando da una delle finestre che si affacciano sulla Senna. Il tutto in pieno giorno e ripreso da telefonini e telecamere di sicurezza, con le immagini che poi hanno fatto il giro del mondo. Ma proprio in quei giorni gli inquirenti della Procura di Parigi indagavano sulla rete di guide che non solo riciclavano i biglietti, ma anche che raggiravano le regole, scindendo per esempio i vari gruppi di turisti, anche 20 al giorno, pur di non pagare le tariffe previste per l'accompagnamento, il tutto con la complicità di un paio di sorveglianti. L'indagine, che riguarda anche la Reggia di Versailles, è iniziata il 2 giugno scorso e ha portato ieri all'arresto di 9 persone, al sequestro di 957.000 euro in contanti e altri 486.000 euro in conti bancari. Ma i mancati introiti per il museo, generati dalla frode che durava da almeno un decennio, ammonterebbero a circa 10 milioni di euro.
Negli Stati Uniti si chiude un'epoca per chi, per lavoro, per interesse o anche soltanto per curiosità personale, segue i sondaggi che a ritmi ormai quasi quotidiani misurano gli umori dell'elettorato. Dopo quasi 90 anni, la società di rilevazione Gallup ha infatti deciso di dire addio ai sondaggi sul gradimento del presidente in carica. Ci dice di più il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Il primo era stato FDR, Franklin Delano Roosevelt, il presidente dei 4 mandati. L'ultimo sarà Donald J. Trump, i cui mandati, almeno per ora, si fermano a 2. Dopo 88 anni, Gallup dice basta ai sondaggi sul gradimento dei presidenti americani, democratici o repubblicani che siano.
Public opinion polling agency Gallup said on Wednesday that it would no longer track presidential approval rating.
Fine di un'epoca per la politica americana, forse anche per il fatto che ormai, quando si parla di un presidente in carica, sarebbe più corretto parlare di sondaggio di disapprovazione. Dal 2001 in poi, il gradimento medio di un inquilino della Casa Bianca non ha infatti mai superato il 50%. Niente a che vedere con il 61% degli 8 anni di Eisenhower. E cosa dire dello stellare 71% di JFK? O ancora la vertiginosa caduta libera di Harry Truman, precipitato in 8 anni dall'87 al 22%.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
In un comunicato, l'Istituto Demoscopico, che rileva e analizza gli umori dell'elettorato americano, afferma che si tratta di una scelta tecnica, di metodo e di priorità di ricerca. Insomma, la politica sembra non c'entra. Anche se a nessuno sfugge che l'epoca dei sondaggi presidenziali si conclude proprio con un presidente che i sondaggi su se stesso li legge e li cita quando vanno bene, oppure li attacca, sbeffeggia e discredita quando sono meno lusinghieri.
The fake polls, you know, they do these polls where they interview far more Democrats. If it were a legit poll, it would be in the 60s or 70s.
Un presidente che in ogni caso, volente o nolente, finirà sui libri di storia con il rilevamento dell'ultimo presidential approval rating di Gallup, quello dello scorso mese di dicembre. E a fianco del nome di Trump resterà per sempre inciso il numero 36, la percentuale di americani che approva il suo operato.
E chiudiamo questa edizione con un contributo più leggero. Andiamo a Cortina per parlare dei tifosi svizzeri che stanno seguendo le competizioni delle Olimpiadi e di una grande frustrazione e delusione. Non per le prestazioni degli atleti o le mancate medaglie, ma per un divieto imposto dagli organizzatori che colpisce un po' il cuore delle tradizioni svizzere. Sentiamo Anna Valenti.
Basta ascoltare attentamente una qualsiasi discesa che ha luogo in queste Olimpiadi invernali. Gli appassionati se ne saranno resi conto, i meno attenti forse no. Certo, si sente chiaramente il rumore dello sci che scivola sulla neve, si percepisce la velocità. Poi c'è l'arrivo.
Fragno ancora lì davanti a tutti.
Applausi, ma qualcosa manca. Aiutino? Di norma è così durante la discesa. Così. All'arrivo. I campanacci. L'elemento che manca in questa Olimpiade invernale ai tifosi svizzeri non sono tanto le magie dei loro beniamini o le medaglie, ma i campanacci. Molto di più di un mero oggetto metallico dotato di battacchio che si mette al collo delle mucche al pascolo, ma un vero e proprio simbolo nazionale che unisce tradizione rurale e folklore. In alcune regioni svizzere lo si usa anche per scacciare l'inverno, ma il legame tra sci e tifoseria è inossidabile. Il campanaccio incoraggia e sprona lungo il tracciato, all'arrivo incornicia prestazioni e vittorie. Ma Milano Cortina no. Gli organizzatori hanno proibito l'uso di quella che è un'antica vuvuzela elvetica lungo le piste in tribuna all'arrivo. Una delusione per i tifosi elvetici che addirittura gridano allo scandalo.
Ah, ma ça c'est hyper triste a part ça.
Ils veulent pas qu'on rentre avec nous, c'est un scandale.
In realtà ad essere proibiti sono i campanacci di grandi dimensioni. Quelli più piccoli sono consentiti e, a dire il vero, vengono anche venduti negli stand. Alla base di questa decisione le forti vibrazioni e di conseguenza il forte rumore che riescono ad emettere le campane più grandi, rischiando così di deconcentrare gli atleti. Ma i tifosi svizzeri non intendono arrendersi.
Mais bon, on va mettre l'ambiance, on va crier assez fort pour compenser les cloches.
On va crier pour eux, mais on va rentrer une cloche, ça c'est sûr.
Il piano B è quello di urlare più forte o di intonare degli yodel. Insomma, chissà che le Olimpiadi di Milano Cortina non segnino l'inizio di un nuovo rito della tifoseria svizzera che potrebbe presto diventare tradizione.
E il microfono passa ora ai colleghi dello sport.